È la prima volta che mi mettono un campanello vicino, ed è un insegnante, immagino, beh, ma in genere sono i bidelli che suonano il campanello, ma comunque se a un certo punto vuol suonare lo faccio pure.
No, ovviamente.
Beh, intanto ho iniziato con una scelta biblica, immagino sia il vostro santo protettore. E negli Atti degli Apostoli si dice che un certo numero di gente che stava per ammazzare Stefano deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane che si chiamava Saulo. Siccome sto per ammazzarvi tutti con un'oretta di predica, ho deposto la mia giacca ai piedi di un giovane vescovo, quindi proprio immaginando. Questo è solo per dirvi che se avete problemi di sonno, e a nessuno non vengono questi problemi dopo cena, dunque immagino abbiate finito di cena verso le 8:30, quindi dopo un'ora incomincia la digestione. Quindi dalla 9:30 in poi, drammatico. Allora vi comunico tre cose. Primo, se avete problemi di sonno, dormite in pace. Secondo, sceglietevi un vicino dalle spalle diverse dalle mie, non aguzze, sennò vi pungete, dolci e morbidi, tipo le zampucce morbide della barchetta di quei innamorati osluppi. Non c'entra con la conferenza, il signor non si preoccupi, poi vengo a cose simili. E terzo, se vedo qualcuno dormire, vi garantisco che tengo lo stesso tono di voce e non taccio 10 secondi improvvisamente, perché quello, il silenzio che ne ho riaccompagnato il sonno, farebbe un sobbalzo terribile sulla sedia. Quarto, la mia anima critica che ho qui davanti, passerà tutto il tempo, è Don Cesare, passerà tutto il tempo che sta scontando i suoi peccati di politico giovane, e passerà tutto il tempo dirmi: vai adagio, perché lui appunto da buon uomo politico i tempi delle decisioni sono sempre secolari, no? Ma siccome io ho terrore di non riuscire in un'ora a dire un'infinità di cose, andrò veloce, e lui continuerà a dirmi: vai adagio. Erano solo premesse. Anche oltretutto, parlare adagio, mi sento Craxi. Vi ricordate il Bettino Craxi quando parlava, no? Diceva una frase, poi si girava di là e gli suggerivano l'altra, poi si girava di qua. Era una roba incredibile. Allora non riesco a parlare adagio perché mi sento Craxi, calvo come lui, grasso come lui. Ho chiuso. Siccome devo parlare del cardinal Pellegrino, sarò serissimo. E la maggior parte delle cose che dico le leggo. E anche questo per me è una cosa inusuale. Io sono abituato a parlare così. Soltanto che ci sarebbero due problemi. Primo, che fra un'ora sarei ancora nelle premesse se parlassi a braccio, e preferirei dirvi più cose di Pellegrino. Secondo, proprio perché il tempo passa veloce, il testo scritto mi permette di fare i conti sulla durata. Ripeto, parlando a braccio, un vecchio teologo diceva: quando si vuole esaurire un argomento, si esaurisce chi sta ascoltando. E incomincerei da un testo che qualcuno di voi magari ha letto, qualcuno no, che si intitola Il capitolo delle colpe. È successo che padre Pellegrino, negli ultimi anni della vita, aveva iniziato a scrivere una confessione delle proprie colpe, quasi un'autoanalisi, consegnata al suo segretario nei primi mesi della malattia. E poi, prima di morire, mi ha detto: fanne quello che vuoi. E il suo segretario, qualche tempo dopo la morte di padre Pellegrino, la pubblicò a puntate, questo testo lo pubblicò, nel nostro tempo, nel mese di novembre del 1986. È in chiave abbastanza autoironica un racconto non della propria vita, ma delle proprie colpe. E il cardinale analizza un po' i difetti che gli attribuivano, quelli noti e quelli meno noti, le maldicenze nei suoi confronti, qualche volta si spiega, qualche volta si difende, qualche volta ne aggiunge dicendo: meno male che non sapevano anche da questo. Ma la cosa che mi incuriosisce e che vi leggo, perché un pochino vi dice l'uomo, vi leggo l'ultima colonna, come si conclude, sono quattro pagine, quattro articoli usciti sul nostro tempo. Pellegrino ricorda che dopo poco più di un anno dalla nomina a Torino, al ritorno da Roma si sentì dire da Dell'Acqua, che era il sostituto della segreteria di Stato, che Paolo VI doveva dirgli una cosa e che però voleva prima sapere che lo avrebbe ubbidito. E Pellegrino rispose dicendo: quando il Papa parla non mi faccio problemi, ubbidisco, punto e basta. lasciò passare un po' di tempo chiedendosi che cosa fosse ciò che stava per chiedere. E siccome dopo pochi mesi dalla nomina incominciarono le maldicenze a Torino e incominciò a circolare la voce che, siccome era in carriera, sarebbe stato promosso a un'alta dignità a Roma, si immaginava che già lo spedissero via da Torino. E quindi aspettava. E a un certo punto telefonò a Dell'Acqua e vi leggo l'ultimo pezzo delle memorie. Mi rispose: non si meraviglierà nell'apprendere che nel prossimo concistoro il Santo Padre intende nominarla cardinale. È suo desiderio che lei si sottometta alle cerimonie d'uso in queste circostanze. Paolo VI, temendo che non avrebbe accettato i vestiti, le cerimonie, le sfilate, prima di nominarlo si fece promettere l'ubbidienza. Se si tratta solo di questo, dissi tra me, non ci sono grossi problemi. Pochi giorni dopo giunse dal Vaticano un incartamento con le norme relative ai cardinali: abitazione, mezzi di trasporto, guardaroba, e poi roba incredibile, altro che Sofia Loren, non avete un'idea. Fu quest'ultimo articolo che mi mise in subbuglio. Cappa e strascico, erano 6 metri, ferraiolone, vestito rosso e nero filettato di rosso, mantelletta, mozzetta, che a Roma doveva essere coperta dalla mantelletta fino alle ginocchia, per rispetto del Papa, perché si vede sopra le ginocchia si emoziona, scarpe rosse, eccetera, calze rosse, cappello rosso con greca d'oro, e sto leggendo, e non ricordo altro. Sapeste quanta gente sono stata. Continuo. Qualche mio giudizio, eccetera, no, ma mi interessava soprattutto la fine. Io risposi che forse tutto questo era un po' esagerato, sarebbe stato meglio alleggerirlo. La gente o ride o si scandalizza. Mi risposero: ma è già stato alleggerito, cosa vuole togliere ancora? Per esempio, mi venne spontaneo di rispondere, la cappa con la coda. La voce dal Vaticano replicò: ma ce l'hanno anche i canonici. E da pianezza, toglietela anche ai canonici. Di fatto pochi anni dopo gliela tolsero, ma non pare che proprio tutti i venerandi capitoli se ne siano accorti. La conversazione finì lì e io mi procurai quasi tutto il guardaroba regolamentare. Non proprio tutto, a dire il vero. A un certo momento il cerimoniere, a ogni cardinale viene assegnato uno al momento della nomina, mi domandò: e il cappello rosso? Dovetti confessare che non l'avevo. Come farà quando va in macchina? In macchina, gli risposi, ignorando il cerimoniale, ci salgo con i piedi, non con il cappello. Scontai il mio peccato di omissione quando alcuni mesi dopo il concistorio il comune di Fossano volle offrire un ricevimento ai suoi due cardinali. Il cardinal Beltrami, già mio prefetto e professore in seminario, aveva il cappello e vi rinunciò per non farmi fare brutta figura. Adesso capite perché le macchine dei cardinali sono grandi. Cappello è molto grande, provate a andarci una 500 con un cappello da cardinale in testa, la dovete scoprire, ma ve lo immaginate un cardinale su una 500 scoperta? Le scarpe rosse, usate forse una sola volta nella luna di miele, aspettano a Roma l'acquirente, le ha lasciate in un negozio perché le rivendessero. Il ferraiolone fu trasformato in una bella casula, quindi le ha usate una sola volta per queste cose, il falso ermellino in un copriletto e le mozzette in gonne. A una che lei indossava, che era poi sua nipote, la regalò la mozzetta alla nipote che fece le gonne. A una che la indossava, le amiche espressero la loro ammirazione: che magnifico rosso cardinale! Spero che la proprietaria non abbia violato il segreto. Chiusa la citazione. L'ho letto perché mi sembra che quest'uomo ottantenne abbia ancora voglia di scrivere con questo tono, no? Molto. E adesso vengo, questa era soltanto una specie di aperitivo, come si dice. È chiaro che di fronte a queste cose, che sono anche un po' folcloristiche, soprattutto quei vestiti, adesso noi ci chiediamo: ma chi era quest'uomo? Quest'uomo che alla fine della vita scrive queste pagine, che si autoanalizza, che fa l'elenco dei suoi difetti, eccetera. Chi era davvero? Chi era questo arcivescovo severo con se stesso? Lo sa chi lo ha conosciuto, è stato anche mio insegnante. Spesso al centro di polemiche, il cui primo biografo è stato un sindaco comunista, per questo parla tanto di roba rossa, che ne aveva in qualche modo condiviso ansie e preoccupazioni di fronte a una città in piena crescita demografica. L'itinerario formativo del giovane pellegrino inizia nel modo più classico, come quelli di tanti figli di famiglie contadine ed operaie. Papà Pellegrino era muratore. In un piccolo centro in provincia di Cuneo, dove nasce nel 1903, per poi entrare in seminario per un curriculum di studi assolutamente tradizionale. L'ordinazione sacerdotale gli viene conferita quando ha poco più di 22 anni e subito dopo quell'itinerario subisce una prima modifica. Vengono così gli anni degli studi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con una laurea in lettere, completati poi presso la Facoltà Teologica torinese. A Milano, Pellegrino si orienta verso quegli studi che occuperanno tutti gli anni successivi della sua vita, la letteratura cristiana antica. Inizialmente, il giovane privilegia un aspetto che poi passerà in secondo piano. Studia cioè le poesie di alcuni padri, in particolare di Gregorio Nazianzeno. Ma intanto appare veramente la sua vocazione scientifica. Il ritorno in diocesi sembra invece interrompere quegli studi, o almeno gli permette solo di coltivarli nei ritagli di tempo. La sua attività nei primi anni di diocesi è assolutamente frenetica, rischierà anche un esaurimento fisico. Lavora nell'Azione Cattolica, dirige il settimanale diocesano, diventa padre spirituale e professore in seminario e infine, appena trentenne, visto anche il nostro vicario generale giovanissimo, c'è sta prassi in Piemonte, appena trentenne diventa vicario generale della diocesi di Fossano. Vercelli è un po' più grande, quindi 32-33, che è l'età in cui Gesù Cristo è morto, sì, appunto. Non ha rinunciato a scrivere, nonostante tutto, ma le sue opere risentono della fretta con cui lavora. Riesce comunque a scrivere commenti ai Vangeli festivi, leggendolo da più anziano, dirà, mamma mia che cosa ho scritto da giovane. Corsi di lezione e conferenze su problemi religiosi. Impara approfonditamente il tedesco e questo gli permette di restare in contatto con una produzione scientifica generalmente meno nota. Ma legge anche le più importanti lingue moderne, nelle sue memorie ricorda che da ragazzino aveva studiato un po' lo spagnolo e gli venne voglia di tradurre dei testi in spagnolo. Tradusse un regolamento di seminario in spagnolo. Nello stesso tempo approfondisce la conoscenza del latino e del greco, che conosceva benissimo. In seguito studierà l'ebraico e il siriaco. Era un uomo che non appariva molto, ma parlava e leggeva le varie lingue che vi ho ricordato. Il 38 segna una svolta profonda nella vita del giovane vicario generale. Augusto Rostagni, che ha più di 50 anni o anche un po' meno, è stato alunno delle facoltà di lettere di quegli anni, sa che Augusto Rostagni era il latinista per eccellenza. È stato anche mio professore, mi vengono in mente man mano. Uno dei più noti studiosi di letteratura latina lo chiama a collaborare presso la facoltà di lettere dell'Università di Torino. Tre anni dopo gli viene assegnato l'incarico per insegnare presso la stessa facoltà letteratura cristiana antica. Diventa titolare di questa materia nel 48 e continua ad insegnarla fino al 65, quando sarà chiamato da Paolo VI a succedere al cardinal Fossati come arcivescovo di Torino. Gli anni del suo insegnamento e dei suoi studi rappresentano un capitolo di grande importanza per la storia della cultura italiana. È merito del professor Pellegrino, altra cosa qualche volta dimenticata, del suo insegnamento che formerà alcuni dei più noti studiosi italiani. Vi ricordo così, è una notizia, proprio oggi pomeriggio c'è stato a Torino un incontro di congedo perché sta andando in pensione col professor Corsini, che è stato allievo del professor Pellegrino. Dicevo che i suoi studi assumono grande importanza al punto che la materia che lui insegna, che era considerata materia assolutamente secondaria, ritrova la dignità e il posto che le compete nella storia generale della letteratura e non solo nella storia religiosa. Ed è anche merito del professor Pellegrino, regolarmente invitato a partire dal 51 ai congressi patristici internazionali di Oxford, se la scuola italiana ha trovato voce nei consessi internazionali. A partire dagli anni 50 diventa un po' il rappresentante a Oxford della scuola italiana. Quasi 30 anni di lavoro e di ricerca porteranno frutti abbondanti e significativi. Gli interessi nati alla Cattolica si precisano, si approfondiscono, si muovono costantemente tra i maggiori autori cristiani dei primi secoli. Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nisseno, Salviano di Marsiglia, gli apologeti del secondo secolo, Cipriano, Ambrogio e quindi Agostino. al quale dedicherà una costante e vigile attenzione fino a farlo diventare uno dei maggiori studiosi del grande scrittore e vescovo di Ippona. La sua attenzione si volgerà poi anche a uno dei padri della chiesa torinese, San Massimo. Gli anni universitari rappresentano per Pellegrino un momento di straordinaria crescita, non solo per la possibilità di uscire dagli stretti limiti di una cultura provinciale. Proprio il contatto con la grande letteratura cristiana porta lo studioso a riflettere sul significato della cultura e ancora più della dimensione storica del cristianesimo, ad approfondire i rapporti fra cultura cristiana e culture non cristiane, per coglierne i reciproci influssi e arricchimenti, per radicarsi nella convinzione della necessità di superare qualsiasi dimensione strumentale e apologetica della stessa cultura. Proprio alla vigilia dell'abbandono dell'università, con alcuni amici decide la fondazione di una rivista, di cui sarà anche condirettore, destinata a imporsi molto presto nel panorama delle pubblicazioni scientifiche, la Rivista di Storia e Letteratura Religiosa. Se vogliamo cercare dei progenitori, il titolo è un plagio di una rivista che era stata fondata all'inizio del Novecento da un famosissimo esegeta francese, in odore di eresia con Santa Madre Chiesa, Loisy, la cui rivista si intitolava La Rivista di Storia e Letteratura Religiosa. E certamente non è casuale che il gruppo che ha fondato la rivista abbia scelto quel titolo. Nel 1965, durante il concilio, Paolo VI lo nomina successore dell'arcivescovo di Torino. Pellegrino passa così, caso singolare ed unico, dalla cattedra universitaria di una università di Stato alla direzione spirituale della stessa città e diocesi in cui aveva tenuto il suo insegnamento. Dice la tradizione, sono elementi di storia orale, proviamo a prenderli per buoni, fu una sorpresa assoluta, nessuno si aspettava la nomina. La tradizione dice che sia stato il signor Costa a suggerire a Paolo VI il nome di Pellegrino, e la tradizione vuole, ve la do come l'ho sentita, che avendo Paolo VI chiesto a Costa di fargli tre nomi fra i quali scegliere il successore di Maurilio Fossati, Costa disse: primo nome Pellegrino, secondo nome Pellegrino, terzo nome Pellegrino. Così si racconta. Ordinato vescovo a Fossano il 17 ottobre 65, era nato nel 3, mi pare, non so se l'ho detto, quindi aveva 62 anni, fa il suo ingresso a Torino il 21 novembre successivo, potendo così ancora partecipare all'ultima parte dei lavori del Concilio Vaticano II, dove farà alcuni interventi, soprattutto sul tema della libertà della ricerca anche nella Chiesa, che avranno ampia eco nell'opinione, non solo ecclesiale. Ricordo qui, ricordo autobiografico, non ero ancora vescovo, e lo sarò al Vaticano IV, non al Vaticano III, che sarà nel 3500, ma ero inserviente dei vescovi, quindi da giovincello ho partecipato ai lavori del Concilio Vaticano II ed ero presente il giorno in cui ci fu il primo discorso di Pellegrino, che sollevò un enorme interesse, e mi ricordo che i vicini stranieri mi chiesero: ma come mai quel vescovo italiano ha aspettato così tanto a parlare in concilio? Beh, spiegai loro che era appena stato nominato. Pellegrino inizia così, dopo gli anni giovanili nella diocesi di origine e il magistero universitario, un terzo periodo di attività ed impegno. Chiamato alla responsabilità pastorale di una città di prevalente presenza operaria, considerata fortemente dipendente dalla grande industria Fiat, Pellegrino, che nel giugno 67 era stato elevato alla dignità cardinalizia, la vicenda che ho letto iniziando, sceglie di mettersi all'ascolto della sua città. Una chiesa, quella delle città di Torino, che si trovava a confrontarsi con il Concilio Vaticano II, ormai avviato alla fase finale del suo lavoro, e che certo non l'aveva vista protagonista. È un dato biografico del Cardinal Fossati. L'ultimo periodo di vita del Cardinal Fossati era molto ammalato, non aveva più molte capacità, era il suo segretario che lo aiutava, e ricordo, questo per dirvi, la presenza della diocesi di Torino al Concilio Vaticano II. Il cardinale veniva tutti i giorni al concilio, lo accompagnava, e però non aveva più assolutamente la capacità di resistere, poi ascoltare tre ore dei vescovi parlare, vi garantisco. E comunque era sempre seduto su uno degli scranni a lato, e dopo un po' succedeva la digestione, gli veniva sonno. e andava un po' giù e il vescovo mi urlava: lo tengo che cade. No, vedrà che infatti aveva un'enorme capacità di ritornare. Ma il risultato è che certo la sua presenza, non per colpa sua, al concilio non era stata estremamente significativa, cioè lui seppe in paradiso che aveva partecipato al concilio Vaticano II, per cui la presenza di Torino al concilio non fu certamente molto rappresentativa. Dicevo quindi una chiesa che aveva bisogno di confrontarsi, ma tutte le chiese avevano bisogno di confrontarsi con il concilio. Pellegrino diviene così il tramite vivo tra la chiesa torinese e le istanze del concilio, e questa dimensione sarà quella che segnerà tutto il suo episcopato, innanzitutto mettendo al centro la conoscenza e la divulgazione dei testi conciliari. È interessante che da un po' di tempo gli si rimprovera di avere letto e capito i testi del concilio. Una delle grandi colpe è di avere voluto, ormai da un po' di mesi che è frequente, una delle grandi colpe di Pellegrino è di aver voluto applicare in diocesi il concilio Vaticano II. Poi, dicevo, l'applicazione degli stessi decreti, quindi la loro retta interpretazione di fronte a tendenze riduttive, quindi l'ultima fase di difesa dei contenuti conciliari dai tentativi di ritorno indietro o di superamento. Pellegrino a Torino sarà sempre e soprattutto l'uomo del concilio. Di più, la chiesa torinese in quegli anni sarà qualcosa di fortemente connesso con gli esiti del concilio. La prima fase dell'episcopato Pellegrino va proprio nella direzione di legare la Chiesa torinese al Vaticano II. In questo senso si devono collocare i due interventi al Concilio, che fa nell'ultimo periodo, i commenti ai documenti conciliari che Pellegrino effettua tutte le domeniche per tutto il 1966, le lettere pastorali e gli interventi omiletici del periodo che arriva al 69. Dal 66 al 69 sistematicamente Pellegrino commenta i testi conciliari. La seconda fase, quella dell'applicazione del concilio, riguarda soprattutto gli anni dal 69 al 73. All'interno di essa può essere collocata la tensione verso una corretta ermeneutica svolta da padre Pellegrino rispetto ai documenti conciliari. Sono gli anni della riforma dei consigli pastorale, presbiterale, e in particolare dell'intensa attività del consiglio pastorale diocesano, davvero, almeno per un certo periodo, centro e fulcro dell'attività diocesana. Sono gli anni della maturazione e della stesura di quella pastorale che tanto fece discutere, la camminare insieme, la lettera pastorale che segnerà l'intero episcopato di Pellegrino, perlomeno a livello elaborativo. Sono infine gli anni della realizzazione della riforma liturgica e della riforma dei seminari. La sua prima preoccupazione, quando si rende conto quanto ancora sconosciuta gli sia quella città, lui stesso dice ci lavorava da docente ma la conosceva poco, è di coinvolgere tutti i credenti nelle scelte, di farli sentire veramente corresponsabili. Applicata immediatamente l'indicazione conciliare di istituire il consiglio pastorale, utilizza questo strumento nel modo più ampio e nello stesso tempo realizza continui incontri con i fedeli delle parrocchie e con quanti non sono coinvolti in quelle strutture. Si tratta di giungere in qualche modo a tutte le categorie sociali, con particolare riguardo alla classe operaia, senza poi dimenticare i gravissimi problemi conseguenti il flusso migratorio dal sud, che crea sacche di miseria, di emarginazione, di potenziale conflittualità sociale. Alcuni modelli di comportamento dovevano fare anche scandalo, soprattutto in chi era abituato a un certo stile di vita religioso istituzionale. Forse uno degli esempi più rappresentativi è significato dei rapporti con la Fiat, che avevano un momento caratteristico nell'organizzazione dei pellegrinaggi a Lourdes gestiti dalla fabbrica. Non ci furono rotture né rapporti conflittuali, ma il vescovo fece capire che non gradiva lo scambio delle parti e che la correttezza dei rapporti esigeva anche la presa di coscienza dei limiti entro i quali ognuno era chiamato ad operare. E questo provocò grosse discussioni e grosse reazioni. E ha provocato qualche mese fa in un giornale ben noto un articolo in proposito, il cui insieme di menzogna è pari solo alla cattiveria con cui è scritto. In questa ricerca si colloca anche la non facile vicenda della missione operaia, che segna in qualche modo anche una vera e propria conversione, è successo a diversi padri conciliari, del pastore torinese. Un fenomeno interessante, ci sono almeno tre o quattro vescovi italiani che hanno esplicitamente dichiarato che al concilio si sono convertiti. Secondo me non molto di più, ma qualcuno in più si è convertito, erano circa 300. 3 sarebbe già un buon numero, perché significa l'1%, che è un numero enorme per dei vescovi, e non c'è il vescovo. E poi non era al concilio, quindi non avrebbe potuto convertirsi. Non so se l'ha fatto dopo, questo chiedetelo. E l'Ertaro, chi ha conosciuto e sa la mentalità, la cultura, gli atteggiamenti di Lercaro prima e dopo il concilio, constata un forte cambiamento e lui stesso disse: mi sono convertito al concilio. Baldassarre, va bene, Pellegrino, sono tre di quelli che hanno dichiaratamente detto di essersi convertiti, gli altri forse più umili l'hanno fatto senza di lui. Pellegrino, dicevo, si converte su vari punti. Trovava in diocesi i cappellani di fabbrica, che avevano una lunga e consolidata tradizione, non solo a Torino. Qualunque fosse la dedizione, l'impegno con cui i protagonisti vivevano quella loro presenza sul luogo di lavoro, è certo che proprio quella presenza era segno di una funzionalità della Chiesa alla classe dirigente, che era stata propria del modello pre-borghese. Certo, su questi temi si possono discutere, però è un dato, e conosco abbastanza bene le vicende, soprattutto il passaggio dei cappellani di fabbrica ai preti operai, e la motivazione di fondo era proprio il rifiuto di una funzionalità alla classe dirigente. Pellegrino si sarebbe reso protagonista di due trasformazioni, una strutturale e una personale. La prima si sarebbe realizzata in modo non sempre facile, in parte fallito. La fondazione della missione operaria, si chiamava così, evidentemente modellata dall'esperienza francese, che avrebbe permesso il lento passaggio dal cappellano di fabbrica al prete operaio, portando poi di conseguenza sul tappeto tutta la problematica della formazione nei seminari, della possibilità per l'operaio chiamato da Dio il sacerdozio di non essere sradicato dal proprio ambiente. Dire queste cose oggi sembra anacronistico, purtroppo, ma in quegli anni era uno dei grossi temi discussi, per poi magari tornarvi e ricominciare una difficile incarnazione della necessità di diversificare i cammini vocazionali, problema oggi estremamente aperto dato le provenienze diverse dell'educazione. Anche in questo ambito, il modello francese doveva rappresentare un riferimento significativo, con le vecchie esperienze del seminario della Mission de France e le nuove esperienze connesse alla ripresa proprio nel 65 della vicenda dei preti operai in Francia. Anche a Torino si giungeva alle prime comunità alloggio per piccoli gruppi di seminaristi, mentre alcuni di loro venivano autorizzati a fare periodi di lavoro in Francia. Ma quella modifica e soprattutto la presenza dei preti operai, che potevano davvero sollevare importanti e non più dilazionabili dibattiti sul ruolo del clero, sui suoi compiti in una società non più sacrale e avviata ad una forte secolarizzazione, forse aveva a monte anche un nuovo atteggiamento del vescovo maturato nei contatti con le realtà pastorali. Dicevo, conversione strutturale, ma anche conversione personale di Pellegrino. Al concilio, Pellegrino aveva insistito sul lavoro culturale del clero, sulla necessità di una maggiore qualificazione degli studi teologici, troppo spesso abbandonati a qualche volenteroso cultore, privo di mezzi e considerato quasi di grado inferiore rispetto a quelli che operano nel ministero strettamente pastorale o anche in vari uffici dell'amministrazione temporanea. Ma aveva anche espresso, Pellegrino al concilio, e credo che non sarebbe molto felice che un suo ex alunno prete insegni storia del pensiero politico, ma poi si era convertito. Ma aveva, dicevo, anche espresso qualche perplessità sull'impiego di sacerdoti in ambiti puramente profani, così li chiamava lui, in un momento in cui, nella scarsità di sacerdoti che colpisce quasi ogni regione, sembra del tutto necessario, cito una sua frase, che tutti gli sforzi siano impegnati nell'esercizio del sacro ministero. Pellegrino faceva qui esplicito riferimento all'impiego di sacerdoti nell'insegnamento universitario e nella scuola media, ma in fondo finiva per raggiungere in qualche modo quelle perplessità da altri espresse nei confronti dei preti operai. Era molto perplesso di fronte a questa scelta. Non era questo un altro modo per sottrarre forze indispensabili al ministero? Ed era davvero decoroso per un sacerdote abbandonare la sacralità del servizio dell'altare per il lavoro manuale, talvolta addirittura in condizioni disagevoli? Forse proprio la necessità, la riflessione sulla necessità per la comunità ecclesiale di elaborare i propri modelli di comportamento, di inserirsi nei nuovi processi di trasformazione, portava Pellegrino a porsi lentamente in termini radicalmente diversi di fronte al ministero sacerdotale, a capire quanto fosse anacronistico sovrapporre ad una società radicalmente mutata un modello di chiesa e di ministero figlio di altri contesti sociali e di altre mentalità. Da quella che è stata definita la dialettica tra predisposizioni pastorali e sollecitazioni storiche, nascono poi e si spiegano i suoi atteggiamenti, i suoi gesti verso il mondo operaio e verso le varie forme di emarginazione, gesti che talvolta furono considerati nei modi più diversi, ma che nascevano dalla stessa esigenza di partecipazione e di coinvolgimento. Così si spiega la decisione di fronte ai gravissimi problemi della mancanza di alloggi e di spazi sociali di mettere a disposizione alcuni beni immobiliari del Vescovato per aprire servizi per la collettività. Naturalmente, quel giornale laico di Torino che rimproverava la Chiesa di tenere i giardini per il proprio conto, quando li aprì i poveri, disse demagogia. Così si spiega la visita alla tenda di Porta Nuova, in un momento di particolare tensione sociale e sindacale, avendo i sindacati dei metalmeccanici installato una tenda di fronte alla stazione ferroviaria centrale per sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro problemi, il cardinale andò a discutere con i rappresentanti sindacali sotto quella tenda. E anche qui, prima, il cardinale non capisce i problemi degli operai, dopo è solo più un vescovo rosso. Si vestiva sempre di nero, perché è un po' ambigua questa storia del vescovo rosso, no? Intendevano dire che era vescovo rosso perché sarebbe stato comunista. E se fosse andato vestito da cardinale, come lo mettiamo? Soltanto che in genere quelli che vanno vestiti da cardinale in rosso sono un po' neri, quelli che vanno in nero sono un po' rosso. È un problema metafisico molto importante. E vabbè, questo magari nella discussione verrà fuori, ma è un problema di colori, fateci caso, un mese fa un signore in rosso è andato dai neri, questo qua in nero andava dai rossi, c'è da pensarci. Fate una parentesi, non è scritta, vedete il rischio, è meglio che legga, perché quando non leggo vedete cosa dico. Lasciamo perdere. Altro segno della sua attenzione ai più poveri ed emarginati furono i suoi rapporti particolarmente intensi con il gruppo Abele, una istituzione nata a Torino per un impulso di un giovane prete. Adesso credo che tutti voi conosciate il gruppo Abele, almeno il nome di Don Ciotti vi dice qualche cosa, ma Don Ciotti oggi ha 45 anni, ma 25 anni fa ne aveva un po' meno. E sì, ho esagerato un po' perché ha quasi la mia età, e quando è incominciato 25 anni fa era già prete, quindi non poteva avere niente, ma era proprio giovanissimo. Devo dire che ha incominciato la sua attività da seminarista. Sì. E però oggi lo conosciamo, però fu uno dei pochi Pellegrino a credere nella sua attività ed aiutarlo anche finanziariamente. Dicevo quindi la sua vicinanza al gruppo Abele, che si occupava e si occupa soprattutto dei drogati e degli ambienti della prostituzione. Forse qualcuno si ricorda quando quel giornale fece una campagna perché le prostitute non stessero nelle vie della città ma fossero portate fuori città, e Pellegrino disse che era giunto il tempo, invece di chiedersi cosa fanno quelle donne, di chiedersi chi sono i loro clienti. Il giornale fece articoli scandalizzatissimi, perbenismo, insomma, moralizzazione. Certo, appunto, la colpa è sempre dell'offerta, mai della domanda. Gli anni della contestazione delle comunità di base, su cui forse non si è ancora fatta una riflessione che non sappia di rimpianto o di rimozione, lo avrebbero coinvolto in prima persona, soprattutto nella travagliata vicenda della comunità del Vandalino, piccola comunità che attorno a un prete e ad altri preti, che creò problemi, nei confronti della quale Pellegrino ebbe a un certo punto un atteggiamento duro, una vicenda sofferta per la quale il vescovo venne anche accusato di giuridismo, di durezza poco paterna. Eppure sarebbe errato dimenticare che nulla si svolge sotto una campana di vetro, che ogni atteggiamento e scelta va anche confrontata con situazioni analoghe. Forse chi legge l'atteggiamento di Pellegrino come un momento di durezza e di incomprensione dimentica quali furono gli atteggiamenti assunti in circostanze analoghe da altri pastori in altre diocesi. Chi pensa che Pellegrino sia stato troppo duro nei confronti del Vandalino, provi a pensare cosa è successo a Firenze nei confronti dell'Isolotto, a vedere il problema delle durezze si confrontano in situazioni analoghe, non in situazioni di pace. Provi a pensare a Origina, cioè se facciamo un confronto fra situazioni analoghe, forse non è così vero che che Pellegrino sia stato in pindurro. Certo, ha difeso dei principi, questo è certo. Ma intanto emergevano elementi significativi nello stesso Pellegrino. La sua grande apertura culturale, il profondo senso di tolleranza verso opinioni o atteggiamenti diversi, non lo portavano a ignorare limiti istituzionali e dottrinali che riteneva invalicabili. Quando si trattava di difendere principi religiosi era irremovibile. Non lo portavano a rinunciare alla sua coscienza di pastore vigile e garante per i suoi figli. Altri due momenti, fra i tanti, avrebbero confermato questa linea. La discussione sulla legge del divorzio e il conseguente referendum, 74, e il dialogo con il marxismo. La prima provocò accuse, precisazioni, chiarificazioni. Vi ricordo, per chi è un po' più giovane di me, o ha un po' meno memoria, due date e due eventi che ci aiutano a capire meglio le discussioni e le accuse che vennero fatte a Pellegrino. Maggio 74, referendum sul divorzio, presa di posizione dei vescovi, atteggiamento di un gruppo di cattolici, precisazioni, eccetera. A un certo punto Pellegrino, travisandone le parole, viene accusato di non essere stato sufficientemente duro contro i cattolici del no. Secondo avvenimento, due anni dopo, 1976, un gruppo di cattolici, non gli ultimi, il direttore di Avvenire, Raniero Lavalle, l'autore del Catechismo per adulti della CEI, Gozzini e altri, Mario Pratesi, direttore di Sette Giorni, eccetera, che entrano alle elezioni del 76 in lista con i comunisti, sollevando enorme discussione all'interno del mondo dottorale. Ecco, teniamo presente questi due avvenimenti perché ci aiutano a capire meglio le accuse, le precisazioni che dovette fare Pellegrino proprio connessi con questi due avvenimenti. Vi dicevo, la prima, la preparazione del referendum sul divorzio. Tra l'altro oggi che sono stati pubblicati diversi documenti, che si sa meglio quale fu l'atteggiamento di Paolo VI, che si conosce che cosa si tentò di fare per non fare il referendum, eccetera, forse l'atteggiamento di Pellegrino assume una luce molto migliore di quanto non si volle dire in quel momento. La prima provocò, dicevo, accuse, precisazioni, chiarificazioni, ma forse dietro vi era una precisa concezione del ruolo del pastore e del magistero e ancora più una precisa concezione del primato della coscienza. Il magistero ha e conserva il preciso compito di illuminare le coscienze, di contribuire a formarle, ma nessuno può sostituirsi o assumere la responsabilità dei singoli credenti. Solo la passionalità del momento doveva portare a interpretare in modi distorti le affermazioni del vescovo, costretto così a precisare e riprecisare il suo pensiero. Aveva dato per scontato che di fronte a problemi tanto complessi vi potessero essere sensibilità diverse. Aveva auspicato che i risultati non diventassero una specie di conta dei cattolici, i risultati del referendum, e che le eventuali diversità di opinione non derivanti dal rifiuto della indissolubilità del matrimonio ma da motivazioni di ordine storico non diventassero causa di divisione. Ribadendo una sua convinzione, scrisse, i vescovi, senza sostituirsi alle responsabilità di ciascuno, intendono favorire il formarsi di una coscienza illuminata e retta che si ispire sempre, come è dovere del credente, ad una visione cristiana e ricerchi il bene comune. Ruolo quindi del vescovo, ma anche, aggiunse, primato della coscienza e soprattutto fiducia nel credente adulto, possibilità di un pluralismo di opinione e di atteggiamenti, cose apparentemente scontate, ma non sempre. Anche i suoi confronti con il marxismo e con il Partito Comunista Torinese hanno a monte convinzioni più semplici di quanto talvolta si sia creduto. E forse non bastano per farlo definire un vescovo di sinistra. Pellegrino non aveva una grande cultura politica, non conosceva i testi di Marx e sicuramente non era un teorico del marxismo. E le cose che gli hanno attribuito sono di una sciocchezza inenarrabile. Ancora una volta riemerge il bisogno di coinvolgere. Pellegrino dice: io sono pastore di Torino, non del 15% che viene in chiesa. Sono pastore di Torino. Non mi sembra un'affermazione così strana. Riemerge il bisogno, dicevo, di coinvolgere, di collaborare, e in questo caso si tratta del bene della città, degli orientamenti della pubblica amministrazione. La distinzione tra marxismo come ideologia e marxismo come strumento di analisi non è certo di Pellegrino, viene da molto lontano, l'hanno attribuita a lui, ma davvero insomma, bisogna sapere ben poco della storia politica per scrivere certe cose. Pellegrino la fa parzialmente sua, ribadisce la sua disponibilità alla collaborazione, ma nella più netta riaffermazione di principi inderogabili per il credente. È anche consapevole delle conseguenze che possono derivare per il Partito dei Cattolici, per le eventuali diverse scelte politiche dei credenti. Forse sarebbe troppo chiedergli ciò che certamente anche per lui era un problema aperto, chiedergli cioè un'opinione precisa sul rapporto dei cattolici con la politica, o addirittura sul rapporto dei cattolici con i partiti. Pellegrino coglie maggiormente l'aspetto di servizio che può emergere in ogni collaborazione. È preoccupato di coinvolgere tutti, non di dare ricette politiche. In questo senso, certamente il segno più rappresentativo fu la lunga preparazione di quella che doveva diventare quasi il suo manifesto programmatico. La pastorale, il cui titolo è un programma, Camminare insieme, pubblicata nel 71, chi desiderasse rileggerla o leggerla, pochi mesi fa è stata ristampata con una lunga prefazione che ne racconta la storia della elaborazione dall'editrice Esperienza, Camminare insieme, Michele Pellegrino, Camminare insieme, edizioni Esperienza. C'è il testo, ma c'è tutta una parte introduttiva che racconta la storia del testo. Quel testo, che ebbe larga diffusione, si presenta come il punto di arrivo di un lungo cammino. L'impatto vero fu dovuto al fatto che quel testo venne preparato da tante persone, dalla diocesi, che insieme preparavano il testo. Quindi al di là dei meriti o no del testo, ciò che fece colpo fu la capacità che riuscì a infondere di lavorare insieme e di produrre un testo che non era l'espressione di un vescovo che la sera si mette, scrive 50 pagine, le mette sul giornale diocesano e nessuno le legge, le leggiamo noi poveretti 100 anni dopo, magari rieditandole per studiare la cultura politica di un certo tempo, perché servono solo a queste cose qua, le lettere pastorali in genere, e meno male, perché sono un documento straordinario 100 anni dopo. Quello fu un testo che fece impatto, perché era stato scritto da tanta gente, perché era l'espressione di tanta gente. Per la prima volta, davvero, si aveva l'impressione di un qualche cosa di elaborato collettivamente, che non vuol mica dire che sia un testo straordinario, bello o brutto. Vuol dire che fu l'esito di un cammino. Il titolo era davvero significativo. Ora, alla luce di tutte queste, arrivo alle mie due conclusioni, ma di un quarto d'ora, non ciascuno di un quarto d'ora, le due conclusioni. Alla luce di questo cammino, possiamo dire che tutto sommato Pellegrino si presenta come una figura singolare nel panorama della cultura italiana. Egli si trova ad essere protagonista di due mondi culturali, anzi di due culture che sembravano escludersi a vicenda. Chi conosce un po' la storia della cultura di inizio Novecento sa che si crea in Italia, in Europa, una forte conflittualità fra quello che si chiama il rapporto fra scienza e fede. La scienza fa una strada e la fede ne fa un'altra. Il ricercatore è con una mentalità critica che non ammette dogma antecedente, quindi chi ha delle verità predeterminate non può essere un ricercatore serio. Chi le ha farà il credente, chi non le ha farà lo studioso. E noi siamo figli, eravamo figli, di questa duplice cultura, di questa specie di incompatibilità. Perché la vera anomalia di Pellegrino non è quella vissuta da lui negli anni dell'insegnamento universitario. Non si può certo dimenticare la grande importanza dei suoi lavori scientifici. Tutti sono convinti che lavora scientificamente. Il contributo da essi arrecato per la nascita di una vera e propria disciplina che assurge a insegnamento universitario autonomo, la letteratura cristiana antica. Ma tutto questo poteva venire semplicemente considerato come l'appartata genialità di uno studioso. La sua ordinazione episcopale avrebbe potuto ricondurlo a quanto in qualche modo gli veniva chiesto: diventare maestro di fede e quindi di sicurezze, di risposte predeterminate, di fuga nell'autorità o magari nell'autoritarismo, quasi sempre figlio della incapacità di dominare l'argomento di cui si parla. Quando uno ricorre all'argomento d'autorità è perché non ha argomenti per ragionare. Poteva dunque quella nuova carica di vescovo fargli dimenticare o mettere da parte la sua coscienza di ricercatore e quindi di uomo che si mette sempre in causa, che è sempre in ricerca, che è sempre disposto a lasciarsi provocare e magari cambiare dalle ragioni dell'altro. ricordato le sue conversioni, per diventare l'uomo delle risposte, l'uomo dell'apparato. Pellegrino invece rimane quello che era e porta il suo stile di uomo e di studioso anche nell'esercizio delle nuove funzioni. Allo spirito della subordinazione, tanto amato dalle gerarchie, preferisce lo spirito della collaborazione. Al testo che cala dall'alto e spesso passa come acqua sul marmo, preferisce l'elaborazione collettiva, il testo che è frutto di dialogo, di confronto e magari di scontro. La pastorale Camminare insieme è la prova più significativa di queste scelte operative. Rimane logicamente uomo di fede, ma di fede, appunto, una fede che è ricerca continua, che è dubbio, che è scommessa sulla propria vita, perché si confronta con un Dio sempre rivelato ma sempre nascosto, un Dio che sconvolge i piani umani, un Dio che tace quando lo si vorrebbe coinvolgere negli eventi umani, un Dio che non è la giustificazione di tutto quanto si fa nel suo nome, ma è spirito che soffia dove vuole e non è monopolizzato da nessuno. Pellegrino sa di non avere il monopolio di quel Dio, sa che scegliendo di aderirvi non si rinuncia alla propria razionalità, che è dono di Dio. Si continua a essere uomini in ricerca. Soprattutto sa che la ricerca sofferta è sempre e comunque cammino verso la verità. E tutti coloro che camminano in quella direzione devono essere accolti, ascoltati, come interlocutori alla pari, non come persone che bisogna convertire. Forse è qui l'anomalia del Pellegrino vescovo, di un uomo che interpreta quel ruolo senza spogliarsi della sua umanità e della sua esperienza antecedente. Forse proprio per questo avrebbe sollevato critiche e non solo attirato consensi. Forse proprio per questo resta ancora personaggio poco gradito a chi pensa che la propria verità non sia una quotidiana e sofferta conquista, ma uno strumento da usare per condannare o discriminare chi non la condivide. La vera singolarità dell'uomo Pellegrino, del professor Pellegrino e infine del vescovo Pellegrino è di essere rimasto se stesso nei vari ruoli occupati, non nel senso di avere sempre conservato le stesse opinioni, spesso le ha cambiate, ma conservare sempre le stesse opinioni è l'antitesi dello studioso e del ricercatore. E sarebbe facile fare un elenco di quei problemi su cui lo stesso Pellegrino modificò il suo atteggiamento, ma nel senso che rimase sempre se stesso nei vari ruoli occupati. Era l'uomo dell'incontro, era l'uomo dell'ascolto. Pareva davvero che le sue scelte, le sue decisioni maturassero dall'incontro e dall'ascolto. E in quest'ottica si collocano anche i lunghi viaggi in Centro e Sud America per incontrare preti e laici della sua diocesi in attività missionaria in quelle zone, per predicarvi ritiri ed esercizi spirituali, invitato da vari amici del mondo laico ed ecclesiastico, Camara per esempio, lo invito spesso ad andare a Camara nella sua diocesi, laici ed ecclesiastici che avevano avuto modo di incontrarlo in Italia. Ed in quest'ottica si spiega anche la sua predilezione per un organismo che è nato e cresciuto attorno a un laico torinese, quel servizio missionario giovanile che ha coinvolto tanti giovani in realizzazioni sempre più significative, che organizza e segue presenze e aiuti nei vari paesi in via di sviluppo e che ha contribuito a dare dimensioni e nomi nuovi al problema della pace. Non avrebbe atteso l'età canonica per dimettersi dal suo posto. Quando la salute non più perfetta lo portò a dubitare di essere ancora all'altezza del compito, non certo lieve, decise di presentare le sue dimissioni. Era il 1977 e il vescovo aveva quindi 74 anni. Lasciò Torino, anche se non la diocesi, dando inizio ad un quarto periodo della sua vita, diverso ma ugualmente intenso, quasi una sintesi dei due precedenti, insegnamento e apostolato. Accettata l'ospitalità in una piccola parrocchia periferica, Vallo Torinese, riprendeva la sua attività di studio e di ricerca, e quindi anche di pubblicazione, ma di cui partiva spesso per rispondere ai numerosi inviti di conferenze, predicazione, giornate di studio. In questi anni di apparente ritiro, diventerà un punto di riferimento per tanti militanti e credenti, con la sua straordinaria onestà intellettuale e l'altrettanto grande libertà
con cui proclama la sua fede e le sue attese e i suoi dubbi. Attese non sempre assecondate nei confronti di quanti erano preposti al governo della Chiesa. Alcune sue dichiarazioni che colpiscono per la lucidità, ma anche per il tono di semplice, umile proposta di riflessione, fecero opinione. Qualcuno disse fecero scandalo. Famosa divenne l'intervista pubblicata sul Regno pochi mesi prima che la sua voce tacesse per sempre. Un tono dimesso per dire cose importantissime. Una straordinaria libertà evangelica che lo portava ad un'analisi molto lucida della situazione, con risvolti in qualche modo anticipatori di certi eventi. Colpito da ictus cerebrale nel gennaio del 1982, avrebbe trascorso in un sofferto silenzio gli ultimi anni della vita, ospite del Cottolengo, la grande istituzione torinese nata per ospitare poveri e abbandonati. La scelta del cardinale diventava così ancora un gesto di condivisione della sofferenza dei più poveri e dimenticati. Una scelta che era stata elemento portante di tutta la sua vita. La sua croce di legno, il desiderio di essere chiamato semplicemente padre, il suo rapporto quasi conflittuale con gli abiti cardinalizi, vi ricordo il brano con cui ho incominciato la relazione, non avevano nulla di demagogico, non volevano essere una provocazione per chi preferiva agire diversamente. C'era chi gli rimproverava la cosa, dicendo che così metteva a disagio gli altri. Credo sia abbastanza strano questo mondo. Uno avrà pure il diritto di scegliere di vivere più modestamente. Pellegrino non ha mai contestato chi si vestiva diversamente, non ha mai pensato che facessero male usare altri mezzi. Ognuno faccia le sue scelte. Però, come voi sapete, molto spesso chi non vuol fare certe scelte ha bisogno che non lo facciano neanche gli altri, perché sennò si sente a disagio. Non aveva, dicevo, queste scelte non avevano nulla di demagogico, non volevano essere una provocazione, indicavano uno stile di vita. Esprimevano convinzioni profonde, discutibili, talvolta anche non condivisibili, su alcuni punti si discusse a lungo, ma certamente frutto di una precisa coerenza interiore. Il suo cammino terreno si sarebbe chiuso dopo anni di silenzio il 10 ottobre 1986. Questi ultimi anni, soprattutto quelli della malattia e del silenzio, restano comunque momenti di uno straordinario magistero. La sua libertà evangelica, la sua grande fede, il suo amore per una Chiesa che voleva sempre più degna dello Sposo Celeste e quindi sempre reformanda, gli avevano suggerito accenti e pagine degne di quei padri della Chiesa al cui studio aveva dedicato tanti anni di vita. E poi la sua morte al Cottolengo, dicevo, il luogo dei poveri, il luogo degli ammalati. Una morte, e mi permettete in conclusione di fare un parallelo, una morte che diventava una straordinaria omelia, e il parallelo con la morte di Papa Giovanni. I giorni del silenzio di Papa Giovanni li abbiamo vissuti, chi appunto ha un po' più di anni dei giovani, li abbiamo vissuti intensamente, forse molti di voi, io sono uno di quelli, hanno passato la notte con la piazza San Pietro attendendo la fine e sapendo che la fine era imminente. Forse qualcuno di voi, io sono uno di quelli, era presente alla messa del Cardinal Traglia alle 18 del pomeriggio, di quando disse andate in pace, la messa è finita, e il Padre Eterno volle che in quel momento spirasse Papa Giovanni. Ma quei giorni del silenzio di Papa Giovanni furono, secondo me, la più straordinaria delle omelie. Raramente il mondo si era sentito così unito attorno ad una persona. Ecco, se mi permettete, dicevo, l'analogia. Questi 4 anni di totale silenzio, questa morte nel silenzio, un po' dimenticato, ma in mezzo ai dimenticati della terra, ha rappresentato questa morte, l'ultima e forse la più straordinaria omelia di Padre Pellegrino. Grazie.